La mala legna è questo il titolo del romanzo che stiamo per raccontare insieme con l'autrice. Libro Edizioni Mondadori, l'autrice Rosa Ventrella è qui insieme con noi nel posto delle parole. Buonasera Rosa Ventrella.
Buonasera, buonasera a tutti.
Buonasera e grazie per essere insieme con noi qui nel posto delle parole per raccontare questo suo romanzo, questo suo nuovo romanzo. Lei, leggo nei risvolti di copertina, è nata a Bari ma vive da più di 20 anni a Cremona con marito e figli, laureata in storia contemporanea, insegna lettere e cura laboratori di scrittura creativa per ragazzi e adulti. Ha tenuto diverse conferenze sulla condizione femminile e scritto su riviste storiche specializzate. Con Newton Compton ha pubblicato Il giardino degli oleandri, quindi Innamorarsi a Parigi e poi Storia di una famiglia per bene, che è in corso di traduzione in 17 paesi. Dalla regia Rosa Ventrella mi chiedono se può togliere l'auricolare in modo che non ci siano rumori di sorta, e così cominciamo la nostra conversazione per questo libro che ha una copertina che è tutta quanta da raccontare. Ce la vuole far vedere con parole sue, Rosa Ventrella?
Sì, nella copertina ci sono le due protagoniste della storia, che sono due sorelle, Teresa e Angelina. Teresa è la sorella maggiore, la voce narrante di questo romanzo, e Angelina è la sorella ribelle, è quella che sogna di andare via dal suo paese. Siamo in un piccolo paese dell'entroterra pugliese, a cavallo tra gli anni 40 e gli anni 50, dalla Seconda Guerra Mondiale alle lotte agrarie appunto dei primi anni 50. E Teresa ci racconta la storia di questa famiglia, e anche la copertina ci rivela un po' le caratteristiche di queste due sorelle. Questo modo di vivere la vita con leggerezza, ma nello stesso tempo l'impossibilità di poterlo fare, in considerazione anche del periodo storico in cui queste due bimbe, poi donne, sono cresciute e sono nate.
E insieme con Teresa e Angelina facciamo un salto indietro, Rosa Ventrella. Leggendo i ringraziamenti, lei, e i ringraziamenti sono sempre da leggere perché lì dentro si trovano cose a volte inattese, a volte si trovano delle curiosità, e in questo caso Teresa e Angelina fanno il paio con altre due donne, Antonietta e Cornelia. Antonietta e Cornelia, che non sono in questo romanzo ma in un certo modo sono presenti, Antonietta era sua nonna e Cornelia la sorella della nonna. In che modo queste due donne, che sono entrate nella sua vita per forza di cose, essendo della famiglia, l'hanno attraversata con le storie, i racconti, e che le loro storie hanno fatto anche in qualche modo nascere questo romanzo?
Sì, assolutamente. Io devo certamente tutto a mia nonna, che era una fantastica narratrice. Mi ha fatto innamorare sia della storia del Novecento, che poi è diventato il mio lavoro, raccontandomi le vicende di queste donne normalissime, ma straordinarie, capaci di affrontare, di passare attraverso grandi dolori, la fame, la guerra, l'abbandono, la solitudine, e nello stesso tempo rimanere sempre fedele ai loro valori e alla famiglia. E questa storia in particolare, che è appunto quella che si richiama alla vita di mia nonna e di sua sorella, ce l'ho nel cuore da sempre, da quando ero bambina. Anche loro sono cresciute nell'entroterra. Il papà di mia nonna era un bracciante agricolo e ha combattuto durante le battaglie dell'Arno, le lotte contadine, la famosa guerra delle biciclette, ed è morto, anche lui ucciso proprio dagli sgherri del barone che compaiono nel romanzo. Nel romanzo il barone è una figura inventata, ma nella realtà, in un altro paese della Puglia, questo barone esisteva davvero. E quindi è da quando ero bambina che sognavo di far diventare vive queste storie, questi racconti, e così sono nate Teresa e Angelina. Altri nomi, ma un destino abbastanza simile.
Un destino abbastanza simile che diventa finzione, traendo spunto dalla realtà per questo romanzo intitolato La mala legna. E la mala legna ha uno spunto qui molto vero, perché ci porta nella Puglia dopo la guerra, e questo era un fenomeno particolare, quello della mala legna, ed era, la possiamo considerare, una iattura, una maledizione, essere mala legna, Rosa Ventrella.
Sì, la malalegna è proprio il chiacchiericcio malevolo, velenoso, che però si attacca alla pelle dei malcapitati proprio come una maledizione, esattamente così. Ne è vittima Caterina, che è la madre delle due sorelle, condannata a una bellezza assolutamente inconsueta da queste parti. La bellezza le verrà in soccorso proprio per sopravvivere durante gli anni della guerra e per far sopravvivere le sue due figlie. Dovrà scendere ad un terribile compromesso, ma da allora sarà appunto tacciata per sempre dalle male lingue del paese, che inseguiranno nello stesso modo la figlia minore, Angelina, appunto, che ha la stessa condanna della madre. Quindi il filo conduttore è proprio questo pettegoletto, questo chiacchiericcio che infetta un po' le vite dei protagonisti.
E la madre Caterina dovrà, senza rivelare più di tanto di questa storia, dovrà scendere, possiamo dire, a un compromesso, ma che non è nemmeno un compromesso, è una sorta, si sentiva obbligata purtroppo a concedere parte della sua vita in una forma straordinariamente negativa, e quella forma negativa lei lo faceva semplicemente perché poteva dare anche quello, forse una possibilità per le sue due figlie. La malalegna si è incistata nella sua vita fino a creare veramente delle cose che devono essere nascoste nell'acquaio dell'anima, dove ci sono le cose più nere, più sporche, le cose che vogliamo dimenticare. Chissà se Caterina riuscirà a dimenticare questa storia, ma questa storia è una storia che tocca anche, come ha detto lei, Teresa e Angelina, una in particolare. E qui è la storia di una famiglia, una storia molto femminile, perché il padre parte per la guerra. E ci sono a casa queste tre donne. E allora, come mantenerla, per l'appunto, la vita della famiglia? Lei ha già detto poco fa quella bellezza straordinariamente bella, sensuale, bellezza amoresca, come l'ha definita nel romanzo, quella di Caterina. Ma la bellezza serve a volte a nutrire degli appetiti che nulla hanno a che fare con la bellezza. Lei ce l'ha il libro a portata di mano, Rosa Ventrella?
Sì, è qui con me.
E questo libro comincia in una forma molto bella con una frase che lei ha voluto mettere in esergo. La guardai coi miei occhi mortali quell'unica volta, e il suo silenzio fu uguale a quello di un giardino chiuso. Lei non disse nulla. Io andavo dove tutti vanno. Cesare Antonio Molina, La fuga dell'amore. Era tanto che non sentivo una citazione le parole di Cesare Antonio Molina. Come mai questa scelta?
Molina mi piace moltissimo, anche perché ha una musicalità unica nelle parole. Mi piace molto in generale la letteratura di matrice ispanica. Io ho metà della mia famiglia in Venezuela e forse questo ha contagiato anche i miei gusti letterari. Poi mi sembrava che questa frase calzasse a pennello proprio per Angelina. Quindi ho immaginato, leggendola, lo sguardo di Teresa nei confronti di sua sorella. Una sorella che fin dall'inizio della storia viene svelato al lettore che fine faccia. Quindi non ci sono segreti, è proprio come dire ai lettori: sapete già dove questa storia andrà a finire, preparatevi perché ci sarà molto da ascoltare, da tribolare, da vivere prima di arrivare a questo finale. E soprattutto quando dice: lei non disse nulla, io andavo dove tutti vanno, che è un po' il senso della perdita, ma ci sono delle perdite ovviamente in questa storia, alcune naturali come quella del padre, altre forzate come quella di Angelina. Ma mi è piaciuto raccontare la perdita tenendo a mente sempre quello che conserviamo delle persone che perdiamo, quindi che cosa ci rimane e che cosa ci arricchisce di ogni legame, che alla fine, come nel caso di Teresa e Angelina, rimane comunque indissolubile, quindi va al di là della morte e al di là della perdita.
Come comincia questo romanzo, Rosa Ventrella?
Comincia proprio con il racconto di Teresa che ricorda l'ultima volta in cui ha visto sua sorella, e di lì il senso della storia, che in realtà è un racconto, e qui mi è piaciuto proprio ricordare il senso dell'oralità, perché appunto sono cresciuta in mezzo ai racconti orali, e mi piace vedere i miei romanzi più che come una forma scritta, proprio una forma di racconto. È Teresa che racconta a suo padre, che ormai è morente, in fin di vita, e che ha bisogno di redimersi, di purificarsi lo spirito, racconta la storia di tutta questa famiglia, della famiglia Sozzu, a partire dai nonni, quindi dal capostipite, che lascia prematuramente la famiglia, fino ad arrivare ai giorni nostri, quelli appunto in cui Teresa diventa la voce narrante del filo della loro vita.
Era il 1979 e in quell'anno comincia per l'appunto questa storia. Lei ci può leggere l'inizio, Rosa Ventrella?
Certo, sì. Che ne so di noi? Di mia sorella ricordo il tul del vestito da sposa, la felicità di quando si sentiva regina del suo regno di cose e di sguardi, la voce che gridava dal vicolo il nome di mia madre, un sibilo acuto, leggermente distorto. Mi capita di sognarla di notte, di sentirla. Inseguo l'eco di un suono lontano che mi trascina giù, fino alle terre della mia infanzia. Una landa macchiosa che ci circondava a perdita d'occhio, tutta groppe ispide come una sterminata manga di bufali. Poi, all'improvviso, la voce di mia sorella scompare e precipito nel vuoto della notte. Afferro dal comodino la foto che ci ritrae insieme, io, Angelina, mamma e papà. Sorrido davanti allo sguardo guerroso di lui e alla bellezza di mia madre.
Così comincia il romanzo La Malalegna di Rosa Ventrella, edizione Mondadori. E la malalegna che si insinua in ogni momento della vita di queste tre donne, anche quando, perché questo è un romanzo che ha una fisicità molto particolare, molto sensuale, non può non esserlo sensuale, con delle giovani presenze come Teresa e Angelina. E qui quando l'amore c'è bisogna comunque rispondere alla parola amore, nonostante la madre a un certo punto dica se c'è Giacomo è un buon partito, e la figlia invece risponde alla madre dicendo invece ma io non so che farmene di un non mi ricordo più la definizione, non di un buon a nulla, di un poveraccio,
di un morto di fame,
ecco. E la madre un po' ci sta male perché dice ma allora offendi tuo padre, ma in verità lei era innamorata di un altro ragazzo, e il ragazzo di cui lei è innamorata è qualche cosa che va contro veramente tutto, perché sì, lei starebbe sicuramente molto bene con questo ragazzo di cui lei è innamorata, Giuseppe. Però l'essere innamorata di Giuseppe, lui appartiene a una famiglia che forse ha qualche cosa che non può trovare un amore per questa famiglia, perché c'è qualcosa forse di sbagliato, chi lo può dire, perché il figlio del barone forse non può innamorarsi di una povera e povera ragazza, chi lo può dire, Rosa Ventrella?
Effettivamente sì, lo scopo è proprio questo di questa storia, raccontare come a volte il tentativo di superare determinate, chiamiamole caste sociali, nel senso che il barone era appunto il padrone di tutte le terre di Copertino e Angelina era la figlia di un bracciante. In questo caso il tentativo di abbandonare quindi le sue radici, di riscattarsi da una vita di povertà e di stenti, legandosi proprio al padrone, chiamiamolo così, nel caso di Angelina è una scelta che la porterà inevitabilmente alla sconfitta. C'è una sorta di morale dell'ostrica in questa visione della vita, ma aggiungerei qualcosa alla morale dell'ostrica. Non è sempre vero che abbandonando le proprie radici si è destinati alla sconfitta. Secondo me questo succede quando cerchiamo di appoggiarci agli altri, no? Come ha fatto Angelina appoggiandosi al figlio del barone. Probabilmente il riscatto passa attraverso un processo molto più profondo, penso, no? Che riguarda noi stessi, molto più intimo, che secondo me è proprio quello che fa Teresa. Tant'è vero che Teresa è la vera eroina di questa storia, l'unica che riesce a redimersi, a riscattarsi e in qualche modo anche a lasciare da parte le sue radici. L'amore di Angelina e del barone, del giovane barone, è impossibile semplicemente perché non è un vero amore. Il barone non è capace di amare nel senso più genuino del termine, è solo capace di possedere, e Angelina sarà soltanto un'altra delle infinite cose belle che il barone possiede.
Eppure Angelina ha questo di particolare: non possiamo non amare Angelina, perché Angelina ha una sfacciataggine che ci piace molto, è inarrestabile il suo desiderio di vita, e forse è quello che ce la fa piacere.
Sì, Angelina, c'è una parte del romanzo in cui Teresa dice: se qualcuno avesse provato a descrivere me Angelina da bambine, io sarei stata il silenzio, l'ombra, il buio, e tu Angelina saresti stata il sole. Perché Angelina è proprio questo, è la vitalità, è la voglia di giovinezza, che è universale, perché in realtà non appartiene, non è contestualizzato al periodo storico in cui si svolge la vicenda di queste due donne, ma è un desiderio di libertà che appunto possiamo collocare in qualsiasi momento. Lei rappresenta proprio la vitalità dell'adolescenza e della giovinezza. Teresa si sentirà sempre schiacciata tra queste due bellezze solari, quella della madre e quella della sorella. Rimarrà sempre nell'ombra, rimarrà appunto sempre silenziosa, fino a quando non sarà proprio suo padre a farle capire che il dono che aveva sempre cercato nella vita era proprio il dono della voce, del racconto.
Il dono della voce, il dono del racconto, questo libro che ci porta indietro nel tempo è per andare a incontrare questa vicenda familiare che racconta anche una vicenda sociale dell'Italia di quegli anni. E poi Nardino torna dal fronte e prova il papà a rimettere in sesto quei cocci delle sue donne. Abbiamo detto prima di questo amore impossibile di questa ragazza Angelina, però c'è anche la sorella. L'amore che la sorella nutre è un altro tipo di amore, però non vogliamo rivelare troppo di questo romanzo perché lo lasciamo scoprire ai nostri ascoltatori, prossimi lettori, anche se è quasi fresco di stampa. Che cosa ne dicono i suoi lettori, Rosa Ventrella?
Beh, devo dire che hanno accolto davvero benissimo questa storia, sono molto contenta, il riscontro è veramente positivo, e soprattutto quando qualcuno mi dice che è arrivato fino alla fine del romanzo con un nodo alla gola, piangendo e commuovendosi, e commuoversi davanti alle parole penso che sia sempre un grandissimo regalo per uno scrittore.
Perché questo romanzo in fondo, che cosa fa tra le tante cose? Questo romanzo ci porta tanta tenerezza.
Sì, effettivamente sì. E diciamo che le parti in cui io personalmente mi sono commossa di più come scrittrice sono senz'altro quelle anche in cui Teresa ritrova il padre, ormai appunto morente, ma per vecchiaia, a differenza di Angelina. Eppure sono talmente tanti i nodi rimasti legati, i nodi da sciogliere della loro vita, che gli ultimi momenti sono quelli in cui finalmente Teresa e suo padre si ritrovano, in cui suo padre cerca il perdono di Angelina, senza svelare troppo nella storia, perché ovviamente il padre osteggia il matrimonio di Angelina con il giovane barone, e la madre invece, che è afflitta dai sensi di colpa per quello che ha fatto, e che cerca di liberarsi almeno in punto di morte. Quindi il finale è un finale che mi piace pensare come un finale di purificazione per tutti i personaggi di questa storia.
E se c'è una purificazione dentro questa storia, ma chiudendo il libro, dentro la storia di ognuno di noi, nessuno escluso, mi scusi se mi permette di dire così tanto, se c'è qualcosa che noi dobbiamo fare per purificare tutto, è quello di narrare, di non terminare la storia, di continuare la storia, perché il libro finisce con queste tre righe. E se è vero che le anime dei morti volano, ogni tanto, quando ne avete voglia, volate dentro casa mia e raccontatemi una storia. E questo libro ci insegna proprio a come il raccontare una storia che non ha nulla a che fare con la narrazione attuale, questa idea della narrazione, no? Qui invece una narrazione anche non perfetta, incespicata, un po' rapsodica, piena di difetti, piena di ferite, come sono le narrazioni di tutte le vite. Ma la narrazione, narrare storie è importante, come lei ha narrato anche questo romanzo, Rosa Ventrella.
Sì, direi proprio di sì. Il senso è questo, l'importanza della voce, l'importanza della scrittura che deve seguire al di là della storia, sul piano emozionale, i personaggi. Io credo moltissimo nella potenza della scrittura. Non può essere una scrittura, come definirla, asettica, neutra. La scrittura deve essere viva, emotiva, evocativa e musicale. È così che mi piace pensare appunto alle mie storie.
Prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Qual è il libro che?
Che le fa compagnia, che cosa sta leggendo?
Allora, adesso sto leggendo Destino di Raffaella Romagnolo, una storia anche questa dura,
molto
donne
dura,
che hanno vissuto momenti difficili di questo ritorno dall'America e a ritroso di percorrere i momenti della povertà, gli stenti e la fame, e quindi un libro in cui mi ritrovo moltissimo perché appartiene proprio a quella narrazione, a quella narrativa che a me piace molto raccontare e leggere.
Raffaella Romagnolo col libro Destino, che noi abbiamo raccontato alcune settimane fa. Chi vuole ascoltarla può trovarla sul sito ilpostodelleparole.it, e intanto noi ringraziamo Rosa Ventrella per il tempo che ci ha regalato e per il libro La Malalegna, edizione Mondadori. Grazie ancora.
Grazie.